Buona giornata a tutti, benvenuti a questa domenica che sarebbe la nona del tempo ordinario dell'anno A, ma che è sostituita dalla solennità della memoria della Santissima Trinità. Oggi ho dovuto anticipare questa liturgia della parola perché devo fare un paio di visite e quindi devo andare fuori Genova. Ho scelto di fare in questo modo anche per non accavallare tutto insieme, perché poi diventa per me veramente defatigante. Siamo ancora in una domenica in cui di per sé la prima domenica dell'apertura, con un sacco e una sporta di problemi, come vediamo in generale, specialmente qui in Liguria, dove tutto è bloccato dalle autostrade per i lavori. È proprio vero che la gente vuole recuperare il tempo perduto, perché sembra che si siano messi dentro in movimento questa settimana. Prima che mi dimentichi, vorrei ricordare che il 4, giovedì 4 di questo mese, era il compleanno di Luciano Bruno di Sestri, quel signore alto che si mette sempre sulla panca a destra, entrando di fronte alla Madonna della Guardia, accanto in genere a Giobatta Causa. Luciano Bruno, l'amico a me caro, che abbiamo ricordato già due volte per tutti i morti che ha avuto nel suo paese, nella zona di Como, nella Val Seriana, e adesso aspetta il mese di luglio per andare su e potersi riprendere un po' una vista e anche un rapporto con i superstiti. Oggi quello dei morti è un tema, è una realtà piuttosto triste. Più si va avanti, più si capisce l'abisso di quello che è successo. Venerdì ho celebrato un funerale a Staglieno di un signore, Roberto, che è venuto due volte a Sant'Orpete, ormai quando era preso dal tumore, e la figlia Giorgia con la moglie Sambrina mi hanno chiamato per dirmi che in punto di morte aveva chiesto che fossi io a celebrare il suo funerale, perché era rimasto colpito dalla celebrazione in Sant'Orpete e dal clima che aveva trovato in Sant'Orpete. Spesso mi faccio delle domande, e comunque io sono andato nella cappella centrale del cimitero di Staglieno ed è stato un bel momento. A 56 anni quest'uomo, e però quello che mi ha colpito è come durante tutta la malattia, durata un paio d'anni, fosse lui che infondeva coraggio a quelli che lo andavano a trovare, e aveva sempre una dimensione positiva della vita, molto positiva, e sorrideva sempre e non si rassegnava mai. E quindi è stato anche per me, come dire, un debito di riconoscenza verso quest'uomo, che ha lasciato una traccia proprio profonda in quelli che lo hanno conosciuto. Poi, come ogni domenica, vorrei salutare il nonno Alfonso di Corlo, che uno dei più fedeli Sant'Orpetine, perché il lunedì pomeriggio ormai è una, come una messa d'orario. Il lunedì pomeriggio si ascolta la registrazione e se non, non se ne lascia scappare una. Quindi dobbiamo pensare anche ad un premio di fedeltà e istituiremo il premio di Sant'Orpete, non lo so che cosa, semmai ci facciamo venire un'idea. E lo saluto perché in modo particolare, sia perché in questo periodo abbiamo visto durante il Covid come non si sia tenuto in gran conto, semmai si è tenuto in disprezzo l'età dei vecchi. C'è stato un atteggiamento molto negativo e questo ci deve far riflettere, perché se togliamo i vecchi, e non perché io mi metto nel novero e quindi sto facendo un uso strumentale in funzione mia, ma è un discorso generale, anche perché noi abbiamo fatto dei convegni durati 2 anni sulla vecchiaia. Se oggi non c'è un rispetto assoluto, totale, della vecchiaia, dei vecchi, noi non andiamo da nessuna parte, perché ricordiamocelo bene che la giovinezza è una malattia che passa presto con gli anni, e la vecchiaia è l'età in cui si assesta la vita, specialmente con i colpi che possono arrivare, come la morte di una persona con cui si è condiviso la vita, oppure la morte di un figlio, cosa ancora più tragica, e via di seguito. Quindi saluto con tutto l'affetto Alfonso, a cui sono legato da una profonda amicizia e che è un po' l'emblema, il rappresentante di tutte le persone anziane che non possiamo raggiungere, perché lui è a 250 chilometri di distanza, però è qui presente, così pure Denise e il fratello Alessio, il marito Jacopo, che sono qui presenti, però anche loro sono a quasi 170-180 chilometri di distanza, e li ricordiamo con, non tanto per tenere viva accesa una fiammella, perché c'è un rapporto di vita, e anche se non possiamo toccarci, non possiamo abbracciarci, questo rapporto di vita lo sentiamo, lo viviamo, e questo lo sperimentiamo tutti. Ricordiamo anche la mamma Giovanna, che è pur morta, ma proprio perché morta, è viva nella nostra memoria, nel nostro ricordo. Poi Alfredo, ricordiamo ancora Alfredo Maineri, è morto la settimana scorsa. E poi vorrei che ricordassimo tutte le persone, veramente tutte, le persone che fanno parte della nostra vita. E oggi vorrei ricordare in modo particolare Maria Grazia Ruiu con il nipotino Pietro e i figli Fabrizio e Stefano. E vi sono stati in questo periodo diversi documenti su Bose, e preghiamo per la comunità di Bose, perché secondo me siamo arrivati ad un punto di non ritorno, perché il colpo più micidiale lo ha ricevuto la pratica e il concetto stesso di ecumenismo, perché l'intervento del Papa, o del Vaticano più esattamente, pone un problema anche di relazioni con le altre chiese, perché all'interno di quella comunità vi sono non cattolici che hanno subito senza entrare nel merito delle questioni, hanno subito una questione pesante da un'autorità le cui rispettive confessioni non riconoscono come autorità suprema di tutta la Chiesa. E probabilmente in Vaticano dovevano pensarla una cosa del genere, a meno che non l'abbiano pensata apposta per normalizzare tutta l'esperienza. E quindi vedremo nei prossimi tempi se queste persone ritorneranno nei propri ambiti, mentre oppure se continueranno. La caratteristica più importante di Bose non è tanto il rinnovamento liturgico o altro, quanto piuttosto la dimensione ecumenica di un monastero aconfessionale in cui erano rappresentate tutte le confessioni di denominazione cristiana. L'intervento del Vaticano ha spezzato questo e secondo me l'ha spezzato in modo irreversibile, perché non sarà più, le altre chiese si domanderanno quanto sia possibile fidarsi di una struttura ecclesiale come quella cattolica, perché nei momenti di difficoltà o di crisi possa ripetersi un intervento autoritativo così imponente del Vaticano nel determinare il futuro di un monastero addirittura. Staremo a vedere. Noi preghiamo per Enzo Bianchi, al quale dobbiamo avere, nonostante così le riserve, dobbiamo avere riconoscenza per quello che ha costruito, per quello che ha fatto, non da solo. Preghiamo in modo particolare per le monache, che sono le più sacrificate in questa tragedia, in questa vicenda, sono le più sacrificate e sono quelle che si trovano con più disagio. Passo subito a dare un'indicazione sulla festa di oggi e sulle letture con un tentativo di riflessione. Con la festa di Pentecoste si chiude la Pasqua, e cioè 50 giorni dopo si chiude la Pasqua, e nel giorno di Pentecoste la Pasqua trova il suo compimento. Lo troviamo questo compimento nel racconto sia del libro dell'Esodo sia nei Vangeli sinottici, mentre in Giovanni noi sappiamo che il momento della Pasqua e il momento della Pentecoste coincidono con il momento della morte di Gesù. Giovanni definisce tutto questo come l'ora di Gesù. L'ora di Gesù è l'ora della morte, è l'ora del fallimento, è l'ora della distruzione, l'ora della risurrezione. La croce assume il valore di trono di gloria in cui Dio è legato alla esperienza umana, donandosi all'umanità, decide di restare inchiodato all'umanità. Per questo, nel momento in cui Gesù è crocifisso e riacquista la libertà della risurrezione intesa come momento, come non momento, come criterio di gloria, il Cristo glorioso, non è più possibile per lui, per Dio, per Gesù, non è più possibile esercitare la caratteristica dell'onnipotenza. Non è più possibile. Ecco perché è ridicolo, a mio parere, è ridicolo andare dietro ai miracoli, miracoletti, apparizioni, non apparizioni. Tutto si compie nell'ora della gloria, tutto. Tutto. Per Giovanni proprio quello che noi chiamiamo il mistero pasquale, cioè i cinque momenti della vita di Gesù e quindi i cinque momenti della relazione di Dio con noi, la passione, la morte, la risurrezione, l'ascensione e la Pentecoste. Il mistero pasquale è questo. E in Giovanni è un solo momento, mentre per gli altri questi momenti vengono diluiti anche da un punto di vista catechetico per essere compresi, perché possiamo sperimentarli più facilmente. In questo senso veramente abbiamo la dimensione della relazione che oggi viene celebrata in una forma solenne, cioè dopo la Pentecoste abbiamo, è come una sintesi, facciamo una sintesi. Vedete, la teologia cattolica, la teologia cristiana diciamo dal XVI secolo in poi, in modo particolare nel XVII e XVIII secolo con lo sviluppo della neoscolastica, cioè con la ripresa degli studi del pensiero di San Tommaso d'Aquino, adattato e utilizzato come criterio permanente e obbligatorio, unico criterio filosofico obbligatorio per spiegare i contenuti della fede cristiana. E questo, a mio parere, è un limite, perché, per esempio, nell'India, dove Tommaso d'Aquino può essere studiato come un autore, ma dove non c'è la filosofia aristotelica, la filosofia dell'essere, la filosofia della sostanza, come si fa? Bisogna che gli indiani traducano il messaggio evangelico nella cultura, nel pensiero indiano, i latinoamericani con il pensiero latinoamericano, i brasiliani che non si identificano con i latinoamericani, perché il Brasile è proprio un insieme di stati. In Amazzonia non è certamente la stessa cosa del Cile o del Paraguay o della Colombia, ma ogni popolo deve avere la sua genialità nel tradurre il messaggio evangelico. Una delle crisi del cristianesimo occidentale, del cattolicesimo occidentale, io penso che sia questa, quella di voler imbrigliare il pensiero cristiano in un'etica, in una pensiero, in una filosofia. Bisogna essere proprio aperti, perché il Vangelo è per sua natura plurale. E allora dicevo che nel momento in cui Gesù si inchioda alla croce, inchioda anche l'onnipotenza di Dio, o meglio l'onnipotenza della divinità. Il Dio cristiano, il Dio di Gesù, non è più un Dio onnipotente, cioè non può più fare quello che vuole, come recitava il Catechismo di Pio X. Cosa vuol dire onnipotente? Onnipotente significa che Dio può fare quello che vuole, tutto ciò che vuole. Non è così. Dio non può fare tutto ciò che vuole. Nel momento in cui si adegua al passo dell'umanità, diventa compagno di viaggio e quindi cresce in età e grazia davanti a Dio, davanti agli uomini, come tutti. E si limita, e limita, lettera ai Filippesi, no? Non considerò un privilegio l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso. Cosa vuol dire svuotare della propria divinità? Vuol dire proprio svuotarsi di quella caratteristica che si attribuisce alla divinità separata dall'umanità, perché ora c'è un cammino inverso. Non c'è una separazione, ma c'è un'unione. Avevo cominciato ad accennare che vedete come sono tantissimi gli elementi che si possono riprendere, ad accennare che l'ortodossia, per esempio, gli orientali hanno un approccio diverso e hanno un movimento storico. C'è il padre che invia il figlio che dona, manda lo Spirito Santo. E allora ci sono tre momenti successivi: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. La teologia cattolica invece si ferma sulle persone. C'è il Padre che è uguale al Figlio, il Figlio che è uguale al Padre, e tutte e due, amandosi reciprocamente, danno vita, corpo, danno sostanza, ecco, forse la parola giusta, danno sostanza allo Spirito Santo che è uguale agli altri due, perché in Dio non ci può essere nulla di diverso. Questo è un modo di spiegare le cose, però non è la cosa in sé. È un modo di spiegare. Ci saranno pure altri modi che appartengono ad altre culture. L'Oriente in se stesso, il mondo semita, è più descrittivo che non speculativo. E allora è più semplice parlare del Padre creatore che invia il Figlio che svela la volontà del Padre, quali sono i pensieri, l'alleanza del Padre, e per realizzare questo dona lo Spirito che rinnova la creazione primitiva. Però tutto questo non dobbiamo prenderlo alla lettera, perché nel momento in cui noi parliamo di creazione è chiaro che ci riferiamo ad un elemento evolutivo, e la creazione è un modo sintetico per dire che il mondo è finito e ha un suo percorso che non è quello di un intervento diretto materiale di Dio che prende la polvere, gli sputa sopra, ne fa un pupazzo. Tra l'altro in tempo di Covid-19 deve anche stare attento a non inquinare né il pupazzo né a dargli il virus. Oggi noi, nella giornata di oggi, che cosa facciamo? Facciamo una sintesi. Diciamo che tutta la storia della salvezza si concretizza in questo processo che è il Padre che dà un mandato al Figlio, il Figlio che viene, esercita questo mandato di luogotenenza del Padre, e quando finisce il suo compito lascia un pegno della sua presenza che è lo Spirito Santo. Ecco il senso della Trinità. Detta in questi termini, allora la festa, la memoria della Trinità è sottolineare che nella vita di Dio è indispensabile la relazione. Non vi può essere relazione senza che vi sia una condivisione. Il Padre non può vivere senza il Figlio non può andarsene e lasciarci da soli, e quindi ci lascia il Paraclito, cioè il Consolatore, cioè l'Avvocato, cioè colui che da un lato ci difende e dall'altro ci sostiene. È in questo modo che nasce la Chiesa. La Chiesa, cioè, colei che riceve dallo Spirito la forza di convocarsi per vivere questa relazione sul fronte della storia umana. Cioè il compito della Chiesa è estendere all'umanità la relazione che viene vissuta all'interno dei rapporti della cosiddetta Trinità. Questa questione della Trinità è importante. Non esiste in nessuna religione di qualsiasi genere, di qualsiasi tempo, di qualsiasi denominazione, siano esse rivelate o religioni naturali. Il concetto di Trinità è contraddittorio, è contraddittorio alla nozione stessa di religione, perché per esempio nel musulmanesimo, che è la forma più estrema di questa assolutezza e separatezza di Dio, Dio è unico. Infatti il musulmanesimo è nato dopo il cristianesimo, durante le diatribe trinitarie, proprio per far piazza pulita e riportare tutto alla più notevole semplicità di Dio uno. Il concetto di Trinità non è accettabile dal popolo ebraico, ecco perché non si può assolutamente dire le tre religioni del libro, le tre religioni monoteiste. Non c'è nessun nesso tra il cristianesimo, l'ebraismo e il musulmanesimo da questo punto di vista. Il cristianesimo professa la relazione di padre, di figlio e di spirito all'interno della divinità. L'ebraismo professa l'unicità di Dio in relazione al suo popolo, popolo eletto, e il musulmanesimo, l'Islam, professa l'assolutezza, l'assoluta alterità di Dio in rapporto a nessuno, perché Dio è l'innominabile, Dio è il tutt'altro, non ci possono essere rapporti con Lui, ci possono essere semplicemente comportamenti perché Lui li ha imposti attraverso una dettatura, mentre per gli ebrei la Bibbia è una rivelazione, una consegna scritta, mentre per i cristiani la Bibbia è una rivelazione affidata alla tradizione, cioè affidata agli uomini. È una tradizione, una rivelazione, è fatta attraverso il pensiero degli uomini. Quindi c'è una parte immutabile e una parte però mobile, mutabile. Ed è tutto il lavoro che è stato fatto e che si continua a fare, diciamo semplificando con l'esegesi, negli ultimi 4 secoli, cioè di studio della Bibbia attraverso le varie forme e i vari tempi. Cosa che è impossibile per l'islamismo, ecco perché bisogna stare anche per una parte dell'ebraismo, ecco perché bisogna stare molto attenti quando si parla a fare le formule semplificatorie che non si possono fare. Il concetto di Trinità, così anche il concetto di incarnazione, anche se qui dovremmo fermarci parecchio a spiegare che cosa significa, sono irriducibili. Irriducibili, non per questo noi dobbiamo rinunciare, dobbiamo accettare un criterio di dialogo con le altre religioni, ma dobbiamo essere anche talmente onesti da dire noi riteniamo, noi crediamo che sia che la vita all'interno della divinità, noi crediamo nel Dio che ha queste caratteristiche, le mettiamo sul tavolo e lasciamo che facciano il loro tempo. Allora, vedete come è complicata la cosa, è molto complicata, no? E semplificare, volere semplificare le cose complesse è in un certo senso ucciderle. L'Eucaristia ha tutta una impostazione trinitaria, dall'inizio nel nome del Padre e del Figlio, poi c'è 3 volte il Kyrie eleison, Kyrie Christe, Kyrie. Poi nell'interno Gloria a Dio abbiamo il riferimento a Dio Padre, il riferimento al Figlio Unigenito, il riferimento allo Spirito Santo, e poi nel Credo la stessa cosa, credo in Dio, credo nel Figlio, credo nello Spirito, e nel Credo si aggiunge anche la Chiesa. Poi c'è il Santo, 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 3 volte. Poi c'è l'Agnello di Dio, 3 volte. Poi c'è la benedizione finale che è data sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Quindi vedete che tutta l'Eucaristia, tutta la celebrazione inizia nel segno della Trinità e si conclude nel segno della Trinità. Nella Chiesa cattolica, tutto quello che comincia e tutto quello che finisce si fa sempre nel segno del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dunque la nostra è chiamata una, deve essere chiamata una vita trinitaria, rendere visibile la relazione. Ecco perché non è possibile celebrare l'Eucaristia senza il popolo. Che relazione è una messa del prete da solo? E poi sarebbe veramente una finzione, perché vorrebbe dire non solo che il popolo è ininfluente, ma questo anche prima, sapete, prima del concilio, il prete non poteva celebrare la messa se non aveva almeno un chierichetto, cioè uno straccio di rappresentanza del popolo di Dio. Allora è importante che noi sottolineiamo che se per esempio il popolo fa digiuno o è costretto a fare digiuno per un'emergenza, anche il prete deve fare digiuno, altrimenti il prete è fuori dalla comunità. Allora proviamo ad entrare dentro pregando e ascoltando la parola, poi vediamo se vengono altri suggerimenti dalla liturgia della parola subito dopo la lettura del Vangelo, anche se oggi è un po' complessa, perché spiegare, liberarsi dai condizionamenti della filosofia è una cosa abbastanza complessa. Allora iniziamo. Io inizio con qui davanti il foglio dei vostri nomi, ce li ho tutti, mi accompagnano costantemente. Voi siete la mia famiglia, voi siete il mio pensiero, voi siete il mio lavoro, voi siete il mio desiderio, siete la mia ansia e nello stesso tempo siete il mio riposo, perché siete parte integrante della mia vita e, come sono solito dire, siete la parte migliore di me. Non solo i santorpetini fisici che fisicamente frequentano questa chiesa, ma tutti coloro che nello spirito sono presenti a noi, dovunque essi sono. E questo mi piace molto, perché è il simbolo proprio della universalità che abbraccia tutta l'umanità, tutta la terra. Direi di più, abbraccia l'universo, perché nel caso vi fossero altri mondi, altri esseri viventi a modo loro, ecco, anche essi sono presenti in questa liturgia della parola che noi celebriamo non solo sul mondo, ma anche sul cosmo di cui siamo parte. Ho chiesto, perché siamo entrati in contatto, ad un professore di Torino, che appena avremo la possibilità di riprendere le nostre attività, di venire a Genova e farci il punto della situazione sulla figura e sugli studi di Teilhard de Chardin, perché è l'autore che a mio parere sta per essere, come dire, almeno nel ristretto gruppo di dei pensatori, dei filosofi, degli scienziati, io ritengo che sia rivalutato, ma verrà ancora più rivalutato per le cose che ha intuito negli anni 50 e che oggi sono attualizzate, realizzate, ma lui le ha intuite, previste, prima ancora che accadessero. Invochiamo dunque la Santissima Trinità nella lingua propria di Gesù, che è la lingua aramaica per un verso, ma la lingua biblica, la lingua del libro della Bibbia, è l'ebraico, e quindi lo diciamo in ebraico. Il Padre nostro invece lo diciamo in aramaico. Beshem Ahav Ve'aben Ve'ruach HaKodesh Elohim Echad. Amen. La liturgia di oggi ci dice che il cristianesimo non può essere una religione di convenienza o una religione generalista, buona per tutti. Essa ha al centro di tutto la relazione, che si può vivere solo e esclusivamente nell'incontro. Ecco perché la liturgia è corporeità, è fisicità. Un cristianesimo è incontro di persone. Non è un evento che si chiude nello spiritualismo individuale. Non è una cosa per me, che io vivo anche da solo. Il cristianesimo è un incontro tra persone. E quando c'è l'incontro tra persone, c'è una relazione, un rapporto di vita. Santa Trinità, unico Dio, convertici e ci convertiremo. Kyrie eleison. Santa Trinità, sorgente di relazione, purificaci e saremo purificati. Christe eleison. Santa Trinità, fondamento di dialogo, santificaci e saremo santificati. Pneuma eleison. Santa Trinità, modello di accoglienza, accoglici e saremo accoglienti. Kyrie eleison. Santa Trinità, vita di Padre, di Figlio e di Spirito, unico Dio. Christe eleison. Santa Trinità, culmine della vita della Chiesa, sacramento di comunione. Pneuma eleison. Santa Trinità, unico Dio in tre persone, santo, santo, santo. Kyrie eleison. Raccogliamo le nostre intenzioni, in modo particolare le persone che noi amiamo, le persone che vivono dentro la nostra vita, i nostri pensieri, i nostri affetti, le nostre preoccupazioni. Raccogliamo il volto e il nome di tutte le persone che in questo momento stanno vivendo le conseguenze di questo periodo, specialmente le famiglie, le persone che hanno avuto dei morti a cui non hanno potuto dare un saluto. Un saluto degno e decente, e che hanno il senso di colpa di non averli potuto seguire, di non essere riusciti ad imporsi forse, però scattano tante molle, e io conosco tantissime sofferenze di questo genere, e tutti i migranti, in modo particolare questa persona, Floyd, americana, cittadino americano, ucciso proditoriamente proprio per mancanza dell'alito di vita, perché un bianco glielo ha spezzato volutamente. Questo avviene, come ho scritto ad Ornella di Padova, avviene nella nazione che si definisce la democrazia più grande del mondo, che è tutto da dimostrare, perché ritengo che sia la nazione dove la democrazia è una finzione. Avviene in una nazione che esalta la libertà individuale, tranne che per chi è nero di pelle. Questo avviene in un paese che si va a democrazia, che si vanta di esportare la democrazia con le armi bugiarde, cioè con la bugia, con l'invenzione, con l'inganno, inventandosi le prove. Questo avviene in un mondo depresso e sconsolato. Questo avviene in un mondo dove la supremazia di una classe è legittimata oggi anche dal potere. Io preghiamo non solo per lui, che è la vittima, l'agnello immolato sull'altare della stupidità. Preghiamo per tutti i neri, dovunque siano, perché essi hanno il diritto di avere riconosciuti i loro doveri, i loro diritti, non come concessioni, ma perché loro sono cittadini americani. E anche se non fossero in America, sono cittadini del mondo. E in forza della Dichiarazione dei diritti dell'uomo dell'ONU del 1948, essi hanno il diritto di essere se stessi. Ci ricordiamo in modo particolare dell'Elisa, che ha fatto un controllo con qualche modifica di terapia e quindi ora periodicamente, di mese in mese, farà dei controlli, perché in questo periodo è stato sospeso tutto e questo comporta un po' a tutti quelli che hanno delle questioni, come dire, vitali, comporta dei disagi. Quindi ricordiamo Elisa e con Elisa tutti coloro che si trovano nelle situazioni particolari di, non dico di ansia, però di affaticamento, no? Perché non è che questi tre mesi sono stati, da febbraio a giugno, non è che sono stati una passeggiata. E ricordiamo tutte le persone che hanno sospeso, per esempio, le cure oncologiche, sperando che gli ospedali riprendano a pieno ritmo ad alleviare i dolori e sofferenze delle persone. Padre fedele e misericordioso, che ci hai rivelato il mistero della tua vita, donandoci il Figlio unigenito e lo Spirito di amore, sostieni la nostra fede e ispiraci sentimenti di pace e di speranza, perché riuniti nella comunione della tua Chiesa, benediciamo il tuo nome glorioso e santo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Leggiamo un brano del capitolo 34 del libro dell'Esodo, che può essere attribuito alla tradizione yavista del X secolo avanti Cristo. Ed è un momento dopo il vitello d'oro. E dopo questa esperienza così negativa del vitello d'oro, Mosè, che ha parlato con Dio, esprime il desiderio di avere di lui una conoscenza più intima. Dio lo accontenta di vedere, di farlo, di entrare ancora più in intimità con lui, ma senza svelare il suo volto. E qui abbiamo una questione tipica orientale, no? Che poi si estende anche al volto delle donne coperto, delle suore, della clausura, di queste cose qui, Dio non si può vedere perché, come vi dicevo, prima del cristianesimo chi vedeva Dio moriva. Dio non poteva vedersi, per questo doveva essere nascosto. Per questo nel Tempio di Gerusalemme c'era il velo, un doppio velo, che nascondeva il Sancta Sanctorum, dove c'era l'Arca dell'Alleanza e vi poteva entrare solo il Sommo Sacerdote una volta l'anno. Nel momento in cui Gesù muore sulla croce, che cosa avviene? Il velo del Tempio si spaccò da cima a fondo. Nel momento in cui Gesù muore e Dio perde la caratteristica dell'onnipotenza, si può vedere Dio, perché non c'è più separazione tra sacro e profano, tra il Sancta Sanctorum e l'ambiente dove c'è il centurione romano, che al vedere questo disse: veramente costui era il figlio di Dio. Il desiderio di vedere Dio trova risposta per noi nell'Eucaristia, dove noi possiamo addirittura mangiare l'intimità di Dio, fare nostro, fare cibo, diventa il nostro nutrimento e quindi la nostra forza. Il pane disceso dal cielo, la parola che diventa pane, ed essendo un pane disceso dal cielo, cioè un pane donato, è un pane che non può essere trattenuto, ed è per questo che deve essere spezzato il miracolo della moltiplicazione dei pani. Chi riceve il pane non può mangiarlo tutto, deve spezzarlo e moltiplicarlo. Questa è la dinamica della relazione trinitaria. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Parola di Dio. Questa pagina, questo brano tratto dal capitolo 34, a mio parere è uno dei testi più belli di tutto l'Antico Testamento, perché c'è Mosè che perora la causa del popolo e difende sempre il popolo, e anche quando il popolo sbaglia si mette dalla sua parte, anche contro Dio. Nello stesso capitolo, se voi lo leggete tutto, vedrete il dialogo che c'è tra Dio e Mosè. E se notate, c'è Mosè che si curvò in fretta fino a terra e si prostrò, perché è lo stesso atteggiamento che fa in Esodo 3 nel roveto ardente. Appena Mosè udì la voce di Dio, si gettò con la faccia a terra ed ebbe paura, perché chi vede Dio è come i fili della corrente della luce elettrica, chi tocca i fili muore. Chi vede Dio nell'Antico Testamento, come nelle religioni orientali, muore. Eppure Mosè gli esprime il desiderio di conoscerlo più intimamente. È Dio che arriva davanti a lui, ma non può essere guardato, può essere sperimentato come presenza. Si fermò là, presso di lui, ma nella nube. È quella che poi nella tradizione patristica diventerà la nube della conoscenza, che è un movimento, come dire, un testo di intensità spirituale, la nube della conoscenza. Cioè il rapporto nostro con Dio è un rapporto di sperimentazione e nello stesso tempo di mancanza. Però questa mancanza può essere supplita dal desiderio. La troveremo nel capitolo 21 di Giovanni, non nel capitolo 12 di Giovanni, quando i greci si rivolgono a Filippo e gli dicono: vogliamo vedere Gesù. Vogliamo vedere Gesù. Che non è più il Dio dell'Antico Testamento, ma è la stessa cosa. Mentre nell'Antico Testamento Mosè vuole vedere Dio, Yahweh, nel Nuovo Testamento i greci, cioè coloro che non vengono dalla discendenza di Abramo, ma il mondo intero, i greci rappresentano i non ebrei, vogliono vedere Gesù. Ecco, c'è l'esigenza, il bisogno di una sperimentazione. Tutto questo sarà ripreso su un piano diverso nel Cantico dei Cantici, dove il desiderio diventa spasimo. L'amante, donna, che ha il desiderio di vedere lo sposo che è stato lontano il tempo dell'inverno con il gregge. E adesso a primavera scende dalle montagne, dalle colline e va in cerca dell'amata anche lui. È lei che si dispera proprio, c'ha l'ansia, il patema, la rincorsa. Ho cercato l'amato del mio cuore ma non l'ho trovato. Ho chiesto alle guardie, ho chiesto alle donne, ho chiesto a chiunque ho incontrato per strada: avete visto l'amato del mio cuore? Se incontrate l'amato del mio cuore, ditegli che io lo sto cercando, che sono pazza d'amore per lui. Ecco, c'è tutta una dinamica. Poi i padri della Chiesa sul Cantico dei Cantici faranno delle sviolinate che non avete l'idea, da San Bernardo e anche prima. I padri delle origini, in particolare, in modo particolare Bernardo, ma poi tutti gli altri, c'è una sviolinatura sulla spiritualizzazione. Origine, per esempio, sono tutti spiritualisti, cioè leggono il Cantico dei Cantici come se fosse una allusione, cioè si fa fatica ad accettare che è un amore carnale, e allora lo si trasforma su un piano spirituale sino al punto da arrivare con Bernardo ad applicare tutte queste cose all'anima individuale. Il desiderio dell'anima di vedere Dio, la stessa cosa si troverà poi in Teresa d'Avila, eccetera eccetera. Ecco, qui è il desiderio di Dio, ma è un Dio che noi non possiamo sperimentare, ma non possiamo vedere. E per noi che siamo nel Nuovo Testamento, almeno dovremmo essere nel Nuovo Testamento, la sperimentazione è l'assemblea. Nell'assemblea noi sperimentiamo la presenza fisica di Dio. Il Salmo quest'oggi non è un Salmo, ma è delle invocazioni prese dal libro di Daniele. libro di Daniele, che è impostato, diciamo, nel secondo secolo avanti Cristo, prima della rivolta dei Maccabei. A te la lode e la gloria nei secoli. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto il tuo nome glorioso e santo. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso. A te la lode e la gloria dei secoli. Benedetto sei tu sul trono del tuo regno. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. A te la lode e la gloria nei secoli. La seconda lettura è tratta dalla seconda lettera dei Corinzi, che è il saluto conclusivo, descelto proprio perché c'è una formula trinitaria, quella che normalmente nel messale si usa all'inizio della messa. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 13. Fratelli e sorelle, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio. Questa formula è diventata una formula liturgica introduttiva alla Eucaristia. Leggiamo il brano del Vangelo che è tratto da Giovanni al capitolo terzo. Il capitolo terzo è importante, bisognerebbe leggerlo tutto, purtroppo qui riporta soltanto un brano piccolo, appena tre versetti. È il brano, il capitolo di Nicodemo, quello che va di notte da Gesù, che è l'introduzione per Giovanni di una iniziazione della fede. Nicodemo, che è un conoscitore della scrittura, però è uno che ha una visione parziale delle cose, non riesce a vedere l'insieme. E Gesù fa un'iniziazione di fede e gli dà alcuni criteri e Giovanni fa il suo commento, in cui invita a vedere oltre Gesù, oltre le parole di Gesù, il disegno generale del Padre e la sua volontà, che è quella che tutti gli uomini stiano bene. La parola salvezza, salus, salute, non è semplicemente noi l'abbiamo intesa come salvezza dell'anima dopo la morte. La salvezza è il concetto di benessere della persona, che non può essere un benessere materiale senza un benessere interiore, senza un benessere psicologico, senza un benessere di relazione. La volontà di salvezza di Dio è la volontà della felicità dell'umanità intera. Ed è questo l'insopportico del bene comune. Lavorare per il bene comune significa lavorare creando le condizioni perché tutte le persone, uomini, donne, bambini, vecchi, animali, cose, tutti, tutto abbia una dimensione di felicità e possa raggiungere la pienezza di questa felicità, logicamente con tutti i limiti che questo comporta nel corso della vita di tutti i giorni. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. In questa manciata di parole c'è veramente una visione, una grande visione. Il rapporto col mondo. Noi siamo abituati alle prediche dei preti che condannano il mondo, condanna l'andazzo che c'è nel mondo, questo non va bene, quello non va bene. Ecco, Dio ha tanto amato il mondo da mandare proprio in questo mondo il Figlio. Ecco la misura della incontentabilità di Dio. Manda il Figlio indipendentemente da come si trova il mondo. Notate come Dio nel dare il Figlio non pone condizioni, non dice a patto che prima andate a confessarvi e poi io vi do il Figlio, convertitevi. No, Dio prende il mondo così com'è e gli dona il Figlio proprio perché il Figlio sia il lievito messo dentro la pasta perché possa, maturando se stesso, far maturare l'intera massa. Perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Che cos'è la vita eterna? La vita eterna è la pienezza della vita, è l'esplosione della vita. E non c'è differenza tra vita di qua e vita dopo la morte. La vita è una. La vita è una. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo. Non solo l'ha dato, ma non lo condanna. Gli chiede semplicemente di mettersi in uno stato di ricerca. Chi si danna? Chi è condannato? Cioè chi si autocondanna? Chi si chiude in se stesso e non si mette in un atteggiamento di ricerca e dice di essere autosufficiente? Io basto a me stesso. Prima veniamo noi, poi gli altri. No, tu devi stare nel mezzo, nel cuore della umanità, del mondo, perché soltanto con gli altri tu puoi raggiungere la tua identità e la tua pienezza. Parlare della identità della Trinità è veramente un'impresa ardua, ma io non vorrei addentrarmi in questo oggi, perché se volete potete leggervi il testo che trovate nel sito. Mi dico solo, perché ci sono molte riflessioni che non ha senso sintetizzarle senza rovinarle. Vi dico solo che ho ripreso la riflessione in questi giorni nel prepararmi a questo incontro e ho notato come Noi è indispensabile che parliamo di Dio Trinità, perché è la sorgente per noi del nostro modo d'essere. Per esempio, è il modello del matrimonio, è il modello del rapporto genitori-figli, è il modello del rapporto insegnante-docente, insegnante-studenti, è il modello di ogni tipo di relazione che noi viviamo. Bisogna parlarne della Trinità e bisogna approfondire della Trinità, anche per un motivo più semplice. Quando io ero ragazzo era inconcepibile che si mettesse in discussione la Trinità, perché nel catechismo si imparava a memoria che Dio è uno e trino, e anche perché non si poteva mettere in discussione, nessuno metteva in discussione, perché c'era solo la religione cattolica. Nei nostri paesi, nelle nostre città, negli anni 50, 60, non c'era un pluralismo di popoli e di religiosità, c'era solo la religione. Addirittura c'era una legge, il concordato, che definiva l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole come il coronamento di tutto il corso dell'insegnamento. Oggi la situazione è radicalmente cambiata. Il cristianesimo, il cattolicesimo, deve avere il coraggio di fare 10 passi indietro e lasciare spazio alle altre forme religiose presenti sul territorio, in questo caso nazionale italiano, ma europeo, mondiale. Deve avere il coraggio di fare 10 passi, non può pretendere, perché siamo in un contesto sociale che è plurale. Ed essendo plurale si viene in contatto con le altre religioni, che prima erano relegate ognuno nel proprio paese, ma adesso con le migrazioni, che non sono solo quelle che noi vediamo alla televisione con gli sbarchi, le migrazioni è il movimento mondiale, la possibilità che ognuno ha di potersi spostare liberamente in ogni paese, venendo a contatto con realtà totalmente diverse dalle nostre. Il dizionario Treccani, alla voce migrazione, si dice che è come un fenomeno biologico-sociale ogni spostamento di individui, per lo più in gruppo, da un'area geografica ad un'altra, determinato da mutamenti delle condizioni ambientali, demografiche, fisiologiche, eccetera. E poi continua, qui ve la riporto per esteso questa definizione. Quindi vedete, è fondamentale capire questo. Noi siamo causa ed effetto delle migrazioni. Siamo causa perché in Europa non nascono più bambini e nessun vuoto può restare vuoto, perché in base alla fisica ci deve essere occupato. E siamo effetto perché siamo figli di migrazione, non solo perché due secoli fa dall'Italia sono partite dall'Europa verso le Americhe, verso gli Stati Uniti o verso le Americhe. Ma siamo figli di migrazione perché la storia è migrazione. Fin dagli albori l'uomo, il primo nucleo, il primo gruppo di uomini africani, etiopi, si sono spostati alla ricerca o di cibo o di condizioni migliori, o si spostavano in base alle stagioni. Altra cosa è il nomadismo, che si sposta secondo il criterio dei pascoli, però non si sposta, si sposta solo all'interno di determinate zone. Cioè l'Italia è una figlia nata da una serie costante, permanente di migrazioni. Se ognuno di noi facesse il DNA, troverebbe almeno decine di segmenti di popoli diversi. Quindi le migrazioni sono una esigenza della storia. Non ci può essere storia senza migrazione. Volerlo fermare e dire no, prima gli italiani, è la più enorme stupidaggine che si possa dire, è anche il segno di una ignoranza invincibile. Chi va dietro a queste stupidità è veramente uno stupido patentato. Le migrazioni sono iscritte nel DNA della umanità. Come Israele, nel momento in cui scappa dall'Egitto per andare verso una terra e trovare quindi una vita indipendente, autonoma, migliore, come Israele deve confrontarsi con gli altri popoli che professano religioni diverse, con divinità diverse, così anche noi dobbiamo confrontarci con tutte le altre forme religiose. Non dobbiamo avere paura. Né per questo dobbiamo essere sincretisti, cioè mettere tutti sullo stesso piano e dire abbracciamoci, volemose bene. Non è così. Bisogna avere il dialogo, esige la correttezza ed esige l'onestà. E cioè quello di considerare tutti gli interlocutori uguali, ma non svente la propria convinzione. E più si è radicati nella propria convinzione, più si accetta il dialogo, che non deve mai essere imposizione verso l'altro, quanto offerta del proprio modo di vedere, affinché l'altro possa, come dire, avere la possibilità di confrontare la propria fede, la propria religione, il proprio credo, con quella di un altro, e magari trovare degli elementi che non conosceva. Il concordato fascista considerava la religione cattolica religione di Stato. In una condizione moderna questo non è possibile, questa è una bestemmia, sia dal punto di vista etico che dal punto di vista politico. Lo Stato non può avere una religione. Lo Stato deve riconoscere alle religioni la libertà di potersi esprimere perché possa realizzarsi una convivenza pacifica, accogliente e rispettosa. Nessuno deve avere una supremazia sull'altro. Nelle scuole non può prevalere il presepio. Nella scuola moderna, e non perché siamo, ma proprio perché siamo in Italia, proprio perché noi non abbiamo paura. E quindi dovremmo essere noi cattolici a esigere che, per esempio, dai luoghi pubblici vengano tolti tutti i segni religiosi, perché questo è il modo di onorare Dio, che è relazione. Il Dio trinitario che è relazione. Perché se noi vogliamo essere in relazione con Dio e vogliamo difendere, virgolette, i diritti di Dio, dobbiamo partire sempre dal riconoscimento dei diritti degli altri. E a nessun altro, sia buddista, buddista, induista, di qualsiasi religione, animista, qualunque forma di religione, noi dobbiamo non tollerarla. Tollerarla vuol dire io ti sopporto perché non posso buttarti giù. Ma dobbiamo riconoscerla, accettarla come valore anche mio, perché esiste indipendentemente da me. Accettare questo spirito di pluralismo religioso e anche osservare la Costituzione, l'articolo 8, non solo l'articolo 7 che è riservato alla Chiesa Cattolica, ma l'articolo 8 che riconosce il diritto e il valore all'esistenza e alla coesistenza di tutte le religioni. Per questo la Chiesa Cattolica, se è veramente una Chiesa trinitaria, deve rendere ragione delle ragioni della sua speranza e non avere paura di confronto, non può avere paura di perdere terreno, non può più pretendere di accontentarsi del catechismo che è fatto di formulette attaccate con la colla di un francobollo, che è un frammentario, un insieme frammentario di dottrina acquisita senza razionalità. Di fronte a tutte le religioni, oggi vi è la sfida dei tempi moderni che non si accontentano più del dato di fatto basato sul principio di autorità. È così perché te lo dico io. Esse, tutte le religioni devono proporsi, essere discusse, accettate o rifiutate in forza del principio della libertà di coscienza. Sulla libertà di coscienza noi abbiamo una storia perversa. Basta dire che Gregorio XVI, XIX secolo, nel 1832, la definiva delirio, la libertà di coscienza, delirio ed errore velenosissimo. Il Concilio Ecumenico Vaticano II nel 1962, cioè un secolo, 120 anni dopo, la riconosce come diritto della persona umana in forza della libertà di coscienza. Nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza, né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità ad essa, privatamente, pubblicamente, in forma individuale o associata. Dignitatis Umanae numero 2. Nessuno mai avrebbe potuto immaginare l'esistenza di una Trinità. Nessuno. E infatti nessuna religione storica ce l'ha. E tutte l'avversano, logicamente, questo. E allora se è questa realtà così unica, e noi siamo i depositari di questa verità, di questa realtà unica, abbiamo il dovere di custodirla, di coltivarla, di conoscerla, di approfondirla. Dobbiamo approfondire, per questo è indispensabile studiare, conoscere le ragioni, la profondità, la larghezza, la lunghezza della nostra fede. Non accontentarci delle cose fatte o delle formule trite e ritrite. Noi abbiamo imparato il catechismo come se fosse un ricettario da cucina. Per fare questo metti queste dosi, poi metti sale quando basta, poi inforni, poi tieni acceso per tre quarti d'ora, per mezz'ora, per un'ora e poi buonanotte al secchio, te la mangi. Non è così, noi dobbiamo ricominciare di nuovo da capo per riprendere in mano i fondamenti della nostra fede. E questo per poter vivere bene anche all'interno della storia in cui noi siamo storicamente presenti e storicamente responsabili. Noi siamo responsabili del nostro tempo, non di quello che verrà dopo o di quello, sì, anche di quello che verrà dopo, nel senso che dobbiamo lasciare un mondo migliore ai vostri figli, ai nostri nipoti. Dobbiamo lasciare alle generazioni future, noi abbiamo l'obbligo di lasciare un mondo migliore, non un mondo depredato. E anche questo fa parte della natura trinitaria di Dio, perché la relazione con il mondo, la relazione con la natura, la relazione con il cosmo. Noi non siamo padroni, noi siamo usufruttuari. Mi fermo qui e spero di non aver creato maggiori confusioni. Ci disponiamo alla conclusione di questa, con la benedizione con il Padre nostro, fatto in aramaico. Padre nostro che sei nei cieli, Avunà di Bishmaya, sia santificato il tuo nome, Itikadash Shebach, venga il tuo regno, Tette Malkuttach, sia fatta la tua volontà, Titi Aved Reutach, come in cielo, così in terra, che di Bishmaya Ken Be'ar Ha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, Lachmana Avilana, Secum Yom Beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, Ushevuch Lana Chubayana, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di Afyanachina, Shevachina, Lechaya Vayena, e non abbandonarci alla tentazione, Ve'an le Ta'alina l'enission, ma liberaci dal male, e l'ape sela minne Beisha. Amen. Agnello di Dio, che prendi su di te il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che prendi su di te il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che prendi su di te il peccato del mondo, dona a noi la pace. Ecco, questa ripetuta 3 volte. Anche questo ha un senso, un andamento trinitario. Preghiamo. Concludiamo questo cammino fatto insieme, perché anche l'ascolto è relazione. Chi parla e chi ascolta sono in una relazione di intimità, perché ci sono delle cose, perché mentre io parlo penso a voi, vi vedo e so a chi parlo, e so che anche alcune parole, qualche frase o dei concetti possono suscitare dei sentimenti, e quindi c'è una trasfusione di vita che in qualche modo arriva, perché nello spirito questa realtà è veramente una cosa reale, perché la sperimentiamo, me lo dice sempre Flora, no? Funziona, mi dice, funziona. Ed è vero. Quindi raccolgo in questo momento finale tutte le vostre intenzioni, le mettiamo insieme davanti a Dio. E preghiamo, Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacro profeta e la professione della nostra fede in te, unico Dio in 3 persone, ci sia peggio di salvezza dello spirito e del corpo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Concludiamo con la benedizione, la Berakà, che è l'atto fecondante, fecondativo, è la potenza generativa che Dio ci trasmette affinché anche noi possiamo essere non solo generati, ma anche generanti. Possiamo essere fecondi nei rapporti con gli altri. Il Signore, unico Dio che ha scelto Israele come suo popolo, ci benedica e ci protegga. Amen. Il Signore Gesù, che è venuto in mezzo a noi, ci custodisca nella sua gloria. Amen. Il Signore, che ci consegna il suo Spirito, ci santifichi con la sua benedizione. Amen. Venga il Signore, unico Dio, e ponga la sua dimora nel nostro cuore e nelle nostre relazioni. Amen. Venga la Santa Trinità e sia sempre davanti a noi per guidarci alla pienezza di vita. Amen. Venga la Santa Trinità e sia dietro di noi scudo sicuro per difenderci da ogni male. Amen. Il Padre del Signore Gesù Cristo, che invia lo Spirito, sia accanto a noi per confortarci e consolarci. Amen. E questa benedizione che invio a ciascuno di voi, in particolare la riservo a Enzo, che ormai è quasi addirittura di arrivo, anche se c'è ancora qualche problema e probabilmente deve rimandare dopo il 15, ma noi lo seguiamo attentamente perché vogliamo che arrivi sano, salvo, integro e possibilmente senza dover fare la quarantena, perché sarebbe veramente una noiosata non indifferente dopo 6 mesi passati fuori e dopo un lungo viaggio di 2 giorni e doversi fare, poi dovessi sciroppare anche una quarantena, insomma non è gradevole. E quindi lo teniamo presente, insieme a lui c'è sempre una situazione, secondo me, sempre permanente, che è quella di Alessandra di Firenze, alla quale mandiamo il nostro abbraccio particolare, in una situazione di sofferenza costante, che però, noi cerchiamo di alleviare con la nostra vicinanza, la nostra amicizia, il nostro amore. La benedizione della tenerezza della Trinità Santissima, Padre e Figlio e Spirito Santo, sia con tutti noi e con noi rimanga sempre. Amen. Termina qui la celebrazione del sacramento della parola. Inizia ora la parola della nostra vita, come segno trinitario di ciò che abbiamo celebrato. Andiamo e portiamo a tutti i frutti di risurrezione e di pace. Andiamo in pace e rendiamo grazie a Dio. Vi ricordo che il 15 di giugno è il primo anniversario della morte di mio fratello Calogero. Logicamente non posso, era in progetto un concerto, la ripetizione seconda mondiale delle Eternitatis Tempus, però non possiamo farlo per ora. Ho un progetto, anzi 2 progetti, di cui uno ci può coinvolgere tutti, che sarebbe una cosa buona e giusta, perché è un progetto che riguarda la città intera e quindi un servizio che vorrei facessimo alla città intera a partire da lui, da mio fratello, su sua istigazione, e di cui vi parlerò in seguito una volta che lo abbiamo definito, perché è da un anno che ci penso, e poi c'è qualche docente universitario, suo collega, che è disponibile, disposto, anzi mi ha proposto di fare una raccolta di tutti i suoi scritti, che sono interessanti per gli studiosi, per i ricercatori, ma anche per i curiosi, e a me questo sembra una cosa ben fatta. Vedremo come realizzarlo, magari per l'anno venturo, per il secondo anniversario. Vi posso dire che più i giorni passano, più la mancanza, il vuoto, e vi garantisco che stare a casa sua a sistemare musica, a sistemare roba, a fare pulizie, che in questi giorni sono un po' più presente, perché è indispensabile che concluda, e vi garantisco che ogni foglio è una staffilata, è una sofferenza veramente indicibile, che reggo perché devo reggere, però sento proprio che mi manca un pezzo vitale, e mi sento proprio alle volte venir meno, ma devo resistere fino a quando non ho sistemato tutte le cose, che sono molto complicate, molto complesse. Auguro a tutti una buona settimana, un abbraccio ad Alfonso, e in Alfonso un abbraccio a tutti, senza escludere nessuno, a lui come uomo, come donne, a due, ad Alessandra e a Denise, a cui voglio veramente tanto bene, e spero di poterci vedere una volta che si allentano un po' le situazioni, di poter andarli a trovare per poter stare qualche ora, qualche giorno con loro e poter sperimentare la condivisione, che non deve essere una cosa semplicemente campata in aria, ma è proprio ragione di vita. Quindi vi auguro a tutti, siete sempre, ogni giorno, ricordatevi che io ho i momenti che sono diventati più di uno, i momenti dei volti e dei nomi, dei volti e dei nomi dei santi di Sant'Orpete, che siete tutti voi, come Paolo può chiamare quelli di Corinto, i santi, vi salutano i santi. Ecco, io saluto tutti voi che siete i miei santi e le mie sante. Buona settimana a tutti, e mi raccomando, siate sempre prudenti. Ciao, ciao.